Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Oggi chiediamo al Signore nella colletta, nell'intenzione che vogliamo esprimere in questa Eucaristia, che il Signore, che ci ha già risollevato dal dominio del peccato e della morte con la sua venuta, con la venuta del Figlio, ci doni di partecipare alla sua vita immortale. E lo chiediamo pensando al ritorno del Signore, col quale in pienezza potremo godere della vita immortale, viverla fino in fondo, ma lo chiediamo anche pensando che questa vita immortale di cui godremo pienamente solo con la vita eterna, però in realtà ne possiamo già, anzi ne dobbiamo già vivere alcuni aspetti qui nella vita presente, perché il Signore ce l'ha già donata. Abbiamo visto nelle lettere di Giovanni l'insistenza all'amore fraterno, l'amore del Signore che ha avuto per noi, col quale dobbiamo amare i fratelli, come il segno di questa vita immortale che già abbiamo ricevuto, e ne abbiamo tanti altri. E così, vivendo questi anticipi della vita mortale nei nostri giorni, ci vogliamo preparare alla festa del Natale.
Dal primo libro di Samuele, capitolo primo, versetti 24-28. In quei giorni Anna portò con sé Samuele, con un giovenco di 3 anni, un'efa di farina e un'otre di vino, e lo introdusse nel tempio del Signore a Silo. Era ancora un fanciullo. Immolato il giovenco, presentarono il fanciullo a Eli e lei disse: «Perdona, mio Signore, per la tua vita, mio Signore, io sono quella donna che era stata qui presso di te a pregare il Signore. Per questo fanciullo ho pregato e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho chiesto. Anch'io lascio che il Signore lo richieda. Per tutti i giorni della sua vita egli è richiesto per il Signore». E si prostrarono là davanti al Signore. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca, capitolo primo, versetto 39. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel grembo e Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, ad Abramo, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Abbiamo qualche minuto, due madri di Israele con il loro bambino ricevuto in modo così miracoloso, tutte e due, e poi il loro cantico. Non abbiamo letto il cantico di Anna, ma sappiamo che poi Anna, anche lei, eleverà il suo cantico di lode al Signore, come ha fatto Maria. Eh? Ah, l'abbiamo letto, è vero, era il salmo responsoriale. E quindi c'è anche il salmo, comunque non perdiamo tempo.
Proprio la scorsa settimana tu dicevi che della grazia non ci si può impossessare, e, perché è un dono gratuito ed è per tutti. E qui è proprio formidabile il versetto 28. Anch'io lascio che il Signore lo richieda per tutti i giorni della sua vita, egli è richiesto per il Signore. Quindi proprio questa disposizione dell'animo di Anna a dare, insomma, a non considerare questo figlio solo per sé, un suo possesso, ma proprio cioè tutto.
Anna rimane per me protocollo di quello di cos'è un genitore. Ogni anno continua a ringraziare il Signore per queste letture. E adesso con la traduzione poi nuova, questo versetto 28 è ancora più forte, perché oltre a quello che ha detto Patetizia, del non impossessarsi, di non considerare un tesoro geloso i figli, ma c'è anche questo lascio che il Signore lo richieda, cioè non è neanche una decisione sua, è un riconoscere la volontà del Signore su quel bimbo e non contrastarla naturalmente.
E se rimaniamo appunto queste tre madri, pensando anche a Elisabetta, sempre nel primo Samuele, nella prima lettura, parte piena Elcana. A me piace molto, molto defilato, molto così, che segue anche in tutta la parte precedente, si sente che è Anna che insomma vive in prima persona tutta questa vicenda. Elcana la affianca, ma anche oggi, dopo quello che dice Anna al versetto 28, finisce il versetto 28 e si prostrarono là al Signore. Io credo che assolutamente si debba intendere Elcana e Anna, perché era sempre Elcana precedentemente il soggetto insieme con lei per l'immolazione del sacrificio, eccetera. Quindi non Samuele e Anna, ma Anna e Elcana. Samuele sottinteso, ma è piccolino. E si prostrarono al Signore, e mi sembra appunto che anche lui sia reso partecipe, anche lui segue, appoggia, affianca, ma è pienamente parte. Mentre forse nella, appunto, nella parola di Elisabetta l'accei nuova al versetto 45 dice: beata colei che ha creduto che ci sarà il compimento. Ecco, forse appunto possiamo anche pensare che in questo c'è un po' di differenza. Invece Zaccaria aveva fatto molta più fatica a credere che ci sarebbe stato un compimento alle parole dette a lui, e in questo forse è rimasto, non è stato al passo, ecco. E basta, mi sembrava insomma che queste figure di donne che sono così evidentemente in primo piano, così partecipi e così anche legate alla maternità, abbiano comunque, poi siano espressione, siano il punto avanzato di una vicenda che coinvolge altri, che coinvolge sempre persone e ambiti più ampi.
Ma in questa liturgia, in questo brano del Vangelo in particolare, ci sono tantissime cose e non si può, perché c'è veramente una sintesi delle profezie, dei salmi, cioè ci sono richiami infiniti, ma la cosa che sottolineo proprio una sola, che almeno dentro di me si è un po' sintetizzata, è questa esultanza nello spirito per l'opera di Dio, per il dono di Dio e per il suo intervento di salvezza riconosciuto dagli uomini, sia Anna, sia Elisabetta, sia lo stesso Battista, che salta e esulta, come dice, salta per la gioia nel seno della madre, e poi il cantico di Maria che esplicita e sintetizza questa esultanza e questa gioia, dicendo appunto: il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, una parola che era già stata detta esplicitamente da Sofonia, da Abacuc, da Isaia, e ora Maria finalmente può cantarne il compimento in pienezza, nella pienezza dello Spirito Santo che in lei ha generato il figlio, e adesso finalmente può innalzare a Dio la lode per la salvezza compiuta, riconoscendo il rovesciamento di tutto il sentire umano, e invece la salvezza di Dio che rovescia i potenti dai troni, disperde i superbi, e si compiace di poter operare nella piccolezza la potenza della sua salvezza.
Si può aggiungere quello che un po' mi ha fermato, c'è questo canto di Maria, e già si sente in anticipo l'esultanza di Gesù al capitolo 10, quando, non ho controllato la parola, quando dice: ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai semplici, agli intelligenti, e li hai rivelate ai piccoli. Sembrava che poi il cerchio si chiudesse così, in un certo senso, in questa esultanza di Gesù, e Maria anticipa. E poi queste grandi cose, ecco, mi colpiscono sempre, dice Maria, perché grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, cioè non dà un nome a queste grandi cose, cioè, mi sembra che possa dire che perché mi ha fatto madre di Dio, madre sua, queste grandi cose non è impossibile di dare un nome, ecco, come appunto Gesù dice: hai nascosto queste cose ai semplici, e Maria dice: queste grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Mi sembra un po' che si potesse legare, non dice che cosa, ma ecco, perché non si può dire. Maria dice queste grandi cose. E poi mi colpisce sempre questa beatitudine che proclama: beata te che hai creduto. Cioè, ma la Madonna non ha creduto all'evidenza, ma ha creduto alla parola. Lo Spirito Santo scenderà su di te. Ecco, mi sembrava che fosse questo, ecco, la beatitudine. E la Madonna nel canto dice: tutte le generazioni mi chiameranno beata, lo conferma.
È veramente la liturgia delle madri di Israele questa, Anna, Maria, Elisabetta, ciascuna col suo frutto che loda il Signore e offre il figlio al Signore. E tutti e tre offerti, tutti e tre bambini che hanno una vita particolare, questo colpisce. E Anna, bisogna ricordare appunto quello che è stato detto, era il figlio che le ha tolto l'umiliazione, questo, era il figlio che lei amava tanto, evidentemente, per il quale tanto ha sperato, ha pregato, e che finalmente ha tolto l'umiliazione che le faceva provare l'altra sposa, appunto rifacciandole di non riuscire a aver figli, eccetera. Questo le aveva tolto la vergogna. Poi non si dice che ne abbia avuti altri, non sappiamo, e quindi però qui certamente non ne aveva ancora avuti altri, e offre questo figlio al Signore con il cantico che sappiamo, perché per lui aveva pregato e aveva fatto il voto e lo mantiene. È la seconda cosa che penso si possa dire. Questo figlio Samuele, poi sappiamo anche tutta la sua vita, sappiamo anche come terminerà la sua vita, no? Dicendo: nulla ho preso io per me. È uno spirito che ha preso la sua madre. È vero quello che si dice, no? Che le madri con la loro preghiera influiscono sulla vita del figlio, e io penso che sia vero anche per Samuele. Ha avuto i doni da parte di Dio, ma ha avuto anche una madre che probabilmente nella sua vita lui ha ricordato l'esempio di sua madre e l'ha fatto suo. E poi nel Vangelo per essere breve, insomma, io penso che si debba interpretare quando dice che Maria Elisabetta ebbe udito, appena ebbe udito il saluto di Maria e il bambino sul trono, il suo grembo, che non sia stato un semplice shalom, una pace con te, ma che le abbia detto, anche le abbia anche parlato. La possibilità esiste, quindi non bisogna mettere, è una possibilità, ma è possibile, appunto, esistente. E quindi Maria Elisabetta è stata informata da Maria di quello che le era successo, e Elisabetta colma a quel punto il bambino che sente nel grembo. Ma così interpreta Elisabetta, sono le parole di Elisabetta, che sente sussultare il bambino e interpreta, e l'evangelista le dà ragione all'interpretazione di Elisabetta, sussultato nel grembo appunto per questo il Signore che è venuto da lui, ed è la conferma per Elisabetta che le parole di Maria sono vere, sono più che vere, qualcosa in più, insomma, che c'è la potenza di Dio all'opera in quello che è avvenuto in Maria, e così loda la Vergine per quello che ha fatto, perché ha ascoltato le parole del Signore, eccetera. E poi abbiamo il Magnificat della Vergine, che dice: l'anima mia con un presente magnifica il Signore, e il mio spirito ha esultato in Dio mio Salvatore. Già aveva esultato quando all'annuncio dell'angelo, dobbiamo pensare così, già aveva esultato, ma ora magnifica il Signore. È bello pensare che Maria ha atteso a magnificare il Signore per poterlo fare insieme a Elisabetta, vedendo, coinvolgendo Elisabetta e anche Giovanni il Battista in questa grande lode, che, in questa grande lode del Signore per i suoi prodigi, insomma, quello che è avvenuto in lei, lei lo interpreta come l'agire di Dio, che è sempre stato così, è sempre stato quello che ha fatto in lei, corrisponde all'agire di Dio nella storia della salvezza. Poi ci potrebbe andare avanti, ma ci fermiamo qui.